File 4, pagina 22. La spirale della violenza nazista. Per capire le origini, le motivazioni, le finalità dei lager, cioè di quello strumento di repressione del quale i nazisti si servirono per stroncare ogni forma di opposizione, vera o presunta, occorre rifarsi al contesto storico dell'epoca, alle condizioni in cui versava la Germania dopo la sconfitta subita nella Prima Guerra Mondiale e che consentirono al bacillo Hitler di contagiare il paese. Un paese stremato, parzialmente smembrato, afflitto da un'inflazione che sbriciola quel poco che è rimasto, brulicante di disoccupati, di mutilati, di reduci gonfi di risentimenti ed incapaci di riadattarsi alla vita civile. Un paese disorientato e disgustato dalla diatriba di coloro che si palleggiano le responsabilità della disfatta e dalle sterili dispute dei partiti. Un paese che cerca di ritrovare se stesso, nel quale una voce, dapprima solitaria, poi sempre più ascoltata, quella di Adolf Hitler, promette la ricostruzione, il riscatto dalla umiliazione del trattato di pace, il ritorno alla dignità nazionale sotto il segno della svastica e l'utopia di un nuovo mito germanico. Ma questo mito presuppone che siano estirpati con ogni mezzo i germi infettivi dai tessuti ancora sani della nazione. Comunisti ed ebrei furono allora, giorno per giorno, in un crescendo di accuse pretestuose ed infamanti, additati al disprezzo del popolo, indicati come bersaglio da colpire, come ostacolo da eliminare. Secondo i nazisti, essi non erano tedeschi, non erano uomini, ma esseri inferiori, indegni di respirare l'aria della patria che, per colpa loro, si trovava in così gravi difficoltà. Questa era la Germania del dopoguerra, questo era il terreno sul quale i nazisti sparsero a piene mani il seme dell'odio e della discriminazione. Dai fascisti essi copiarono metodi e riti che poi svilupparono a modo loro con grande efficacia. Il 30 gennaio 1933, in un clima di intimidazioni, di violenze, di pestaggi, di devastazioni, il maresciallo Hindenburg conferiva a Hitler l'incarico di formare il nuovo governo della Repubblica Tedesca. Quattro giorni dopo, il 3 febbraio 1933, venivano decretate le prime limitazioni alla libertà di parola, riunione e stampa. Il 27 febbraio 1933 i nazisti inscenavano l'incendio del Reichstag, cioè del Parlamento, attribuendone la colpa ai comunisti, per avere un pretesto per varare altre leggi a difesa dello Stato e sospendere comunque ogni garanzia costituzionale. Le elezioni del 5 marzo 1933 dettero ai nazisti una maggioranza relativa del 43,9%, ma Hitler annullò i mandati dei parlamentari comunisti, continuando a trescare, per il momento, con i socialdemocratici, che rappresentavano il maggior partito di massa nel paese. L'idillio durò poco. Il 20 marzo 1933 si aprono le porte del primo campo di concentramento, quello di Dachau, per accogliere comunisti, sindacalisti, ma anche quei socialdemocratici che non avevano approvato l'innaturale connubio del loro partito con quello nazista. Poi Hitler decide di stroncare ogni opposizione. Il 26 aprile 1933 istituisce la polizia segreta, la famigerata Gestapo, che godrà della più ampia autonomia operativa. Per consolidare il regime vengono effettuati arresti in massa e chiuse le sedi dei partiti e dei sindacati. È la cessazione di ogni attività politica democratica pubblica. Il Partito Socialdemocratico viene sciolto il 22 giugno dello stesso anno ed i suoi deputati sono espulsi dal Parlamento. Nel frattempo si apre un altro campo di concentramento, quello di Esterwegen. È l'8 marzo 1934. Il 2 agosto 1934, alla morte di Hindenburg, Adolf Hitler diventa Führer e Cancelliere del Reich, accentrando nelle proprie mani tutti i poteri, del cui esercizio risponderà solo a se stesso. Il regime non tollera neppure il dibattito interno. Una fronda di alcuni fedelissimi della prima ora viene repressa sanguinosamente il 30 giugno 1934 in quella che verrà chiamata la notte dei lunghi coltelli. Centinaia di gerarchi e militi della SA, la Sturmabteilungen, cioè squadra d'assalto, fino ad allora braccio secolare del partito, vengono trucidati con fredda e feroce decisione. Le formazioni SA vengono sciolte e parzialmente assorbite dalle altre polizie. È un segnale emblematico che non lascia dubbio sui metodi di conservazione del potere e un monito a chiunque osasse tentare di contrastarlo. Il 15 settembre 1935 vengono enunciate le leggi di Norimberga che stabiliscono i canoni dell'appartenenza alla razza ariana e mettono gli ebrei al bando della società tedesca. All'ondata di indignazione che queste leggi inique e demenziali suscitano in tutto il mondo, il regime hitleriano risponde con i grandi processi contro comunisti, socialisti, liberali, sindacalisti, sacerdoti, in altre parole contro quello che, pur nella clandestinità, è rimasto dell'opposizione democratica. Le pene sono severissimi, i condannati migliaia. Una propaganda forsennata e mistificatrice, orchestrata con dovizia di mezzi e tecniche avanzate dal dottor Goebbels, rende la vita impossibile a coloro che, a qualunque titolo, vengono considerati nemici del regime. La liturgia del partito unico, con le sue minacciose parole d'ordine, i suoi riti e simboli, induce la maggioranza dei tedeschi alla compiacenza ed al conformismo. Chi è inviso o dissente vive nella paura perché è oggetto di intimidazione, di scherno e di delazione. Migliaia di persone si trovano sul lastrico, escluse dagli impieghi pubblici e privati, dalle scuole, dalle professioni, dalle industrie, dal commercio. Chi può cerca di emigrare. Se ne vanno Einstein, Thomas Mann, Bruno Walter, per non citare che alcuni dei nomi più prestigiosi, e naturalmente intere famiglie di ebrei. Hitler intanto elimina la disoccupazione istituendo l'Arbeitsdienst, il servizio del lavoro obbligatorio, che costruirà quelle autostrade sulle quali scorrazzeranno prima i turisti, poi le sue truppe corazzate. Rimette in moto l'economia, cominciando dalle industrie pesanti, cioè quelle degli armamenti. In dispregio agli accordi internazionali, ricostituisce l'esercito formando i quadri delle sue future armate. Si riprende la Ruhr sotto gli occhi esterrefatti del mondo. Corrono fiumi di parole e di proteste, ma nessuno muove un dito per fermarlo. Imbavagliata e messa a tacere con pugno di ferro ogni opposizione, il regime hitleriano procede senza esitazioni nell'applicazione di tutti i propri postulati, dipanando imperterrito la spirale della violenza, dell'intimidazione e del terrorismo. L'ordine regna impeccabile e sovrano nel Terzo Reich. ed infatti, non bastando quelli istituiti, vengono aperti i campi di concentramento di Sachsenhausen, 12 luglio 1936, e Buchenwald, 16 aprile 1937. Sieg Heil! Oramai il nazismo si propone apertamente di realizzare il grande Reich dei mille anni, che assicuri la vita ad un popolo di dominatori, i Reichsdeutsche, diretto a sua volta da un'aristocrazia di purissimi e fedelissimi eletti, le SS, e coadiuvato dagli assimilati, i Volksdeutsche, a loro volta serviti da una marea di schiavi, gli Untermenschen, generalmente di origine slava, previo, ovviamente, annientamento degli ebrei. Questo impero utopico dovrebbe abbracciare tutti i popoli di lingua tedesca, la lingua dei futuri signori del mondo. In questa prospettiva Hitler gioca le sue carte. Il 13 marzo 1938 si annette l'Austria. Il 29 settembre 1938 occupa la Cecoslovacchia, ma non disdegna di strizzar l'occhio agli altoatesini e, seppure con molta cautela, perfino agli svizzeri. Poi punta su Danzica. Col famoso patto di non aggressione del 23 agosto 1938 finge di stendere una mano alla Russia, benché rappresenti la culla dell'odiato bolscevismo, sapendo bene che, alla prima occasione, non esiterà ad attaccarla proditoriamente. A Parigi, un giovane ebreo tedesco, esasperato per le persecuzioni antisemite che hanno colpito la sua famiglia, uccide un diplomatico del suo paese. È l'occasione che i nazisti non si lasciano scappare. L'11 novembre 1938 viene organizzato in tutto il Reich un grande pogrom, cabellato per spontaneo, noto come la notte dei cristalli. I negozi degli ebrei vengono saccheggiati, le loro case devastate, decine di sinagoghe incendiate, i morti ed i feriti si conteranno a centinaia. E con la deportazione in massa dei primi 10.000 ebrei tedeschi si profila quella che sarà indicata qualche anno dopo come la soluzione finale del problema ebraico, voluta da Hitler e meticolosamente organizzata da Himmler, Heydrich, Eichmann e pochi altri durante la cosiddetta conferenza di Wannsee. Il 1 settembre 1939, potendo contare su un esercito addestrato e imponente, appoggiato da migliaia di aerei e carri armati e coadiuvato da una flotta capace di colpire in qualsiasi parte del mondo, Hitler invade con un pretesto la Polonia e scatena la Seconda Guerra Mondiale. Nel Terzo Reich, nel frattempo, si inaspriscono le leggi contro gli ebrei che, stando ad una dichiarazione ufficiale di Hitler in Parlamento, debbono essere estirpati dall'Europa e la stessa sorte viene riservata a coloro che, per le loro idee, per le loro origini o attitudini, sono considerati pericolosi ed indegni di vivere nel contesto della cosiddetta razza ariana. Gestapo ed SS provvederanno adeguatamente. Con l'aggressione e l'invasione della Polonia, la politica di arianizzazione assume nuove impensate dimensioni. La persecuzione non riguarda solo gli ebrei, che in Polonia sono alcuni milioni, ma intere popolazioni slave, soprattutto a livello della intellettualità, cioè di chiunque abbia un minimo grado di istruzione e di cultura. Gli ebrei polacchi vengono dapprima rinchiusi nei famigerati ghetti di Varsavia, Cracovia, Lodz ed altri minori, per essere poi trasferiti e gassati in massa a Sobibor, Majdanek, Treblinka e soprattutto ad Auschwitz. I polacchi di altre confessioni sono anch'essi deportati o semplicemente trucidati sul posto. Milioni di vite umane sono travolte dalla barbarie, dal fanatismo, dalla spietata volontà di potenza di un popolo plagiato da un capo carismatico che nulla e nessuno fermerà nel suo odio viscerale dei diversi e nella sua volontà del loro annientamento. Nel frattempo, le armate hitleriane hanno invaso il Belgio, la Francia, l'Olanda, il Lussemburgo e poi, via via, la Grecia, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Romania. In Italia, dopo la caduta del regime fascista nel luglio 1943, il governo del maresciallo Badoglio firma l'armistizio l'8 settembre 1943. I nazisti gridano al tradimento, liberano Mussolini e lo inducono a instaurare la Repubblica Sociale di Salò. Intanto si impadroniscono dei gangli vitali del paese, requisiscono quello che trovano, trasferiscono in Germania i macchinari di intere fabbriche e si scatenano a modo loro in arresti, rappresaglie, eccidi e deportazioni. 600.000 militari italiani che si rifiutano di arruolarsi nelle forze armate nazifasciste vengono internati e trattati come e peggio dei prigionieri di guerra. Nel nostro, come in altri paesi, la resistenza armata e l'opposizione clandestina tentano di tener testa al flagello della svastica nazista. È una lotta impari che comporta distruzioni, lutti e sacrifici, perché ovunque, in dispregio alle leggi internazionali, la Gestapo e le SS, purtroppo aiutate spesso da collaborazionisti locali, applicano implacabilmente con gli arresti arbitrari, con la tortura, le impiccagioni, i ricatti, le fucilazioni degli ostaggi, col coprifuoco e le taglie collettive, il feroce sistema di repressione dei resistenti, il massacro di popolazioni inermi e lo sterminio degli ebrei. I paesi invasi ed occupati sono in ginocchio. Chi non collabora con i nazisti subisce i loro metodi spietati di repressione e di intimidazione che non rispettano e non risparmiano nessuno. Le prigioni sono stracolme, i campi di concentramento non bastano più, ne sorgono altri, i cui nomi diventeranno tristemente famosi: Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbrück, Auschwitz. L'Europa brulica di detenuti e di deportati e nelle fosse comuni giacciono milioni di cadaveri, senza contare le ceneri di quelli bruciati nei crematori. L'universo concentrazionario. Sin da quando elaborava i principi ispiratori e coagulanti del movimento politico del quale è stato il fondatore, Adolf Hitler ha sempre avuto un pensiero fisso e ossessionante, quello di una congiura internazionale contro la Germania. Ebrei e comunisti erano, secondo lui, il braccio secolare di questo oscuro ed ipotetico nemico. Perciò quelli che egli chiamava testualmente plebaglia giudeo-bolscevica dovevano essere tolti di mezzo, e non solo a parole. I suoi collaboratori, guidati dal fedelissimo Heinrich Himmler, capo di tutte le polizie, seppero come tradurre in atto una direttiva fondamentale del loro Führer carismatico, e lo fecero prima ancora di disporre dei necessari strumenti operativi. Non si possono dire legali, perché la loro era una legalità a senso unico. Tant'è vero che il primo lager, quello di Dachau, entrò in funzione 50 giorni dopo l'ascesa al potere dei nazisti. Dunque, qualcuno sapeva da tempo perché e come organizzarlo e gestirlo. Quel lager non è stato frutto di un'improvvisazione o di una contingenza momentanea. Era stato pensato e poi venne istituito ed usato come strumento di intimidazione e di repressione e finì per essere uno spaventoso mezzo di distruzione e di morte. L'arresto e l'internamento avvenivano per lo più a seguito di un semplice atto amministrativo, per decisione autonoma di una delle polizie politiche del regime, in base a generici ordini superiori e non di rado di una denuncia o delazione dovuta all'eccesso di zelo di qualche militante. I deportati venivano segregati in virtù della Schutzhaft, cioè la detenzione protettiva. Con questo ambiguo termine si poteva intendere che essi venissero messi al sicuro per sottrarli alle giuste ire della collettività, oppure viceversa, per proteggere questa dal contagio delle idee o comunque dalla fastidiosa e pericolosa presenza degli indesiderabili. Nei primi tempi i KZ, abbreviazione gergale tedesca di Konzentrationslager, ospitarono gli avversari politici, cioè gli oppositori più in vista del regime nazista, sindacalisti, dirigenti e funzionari del Partito Comunista e Socialdemocratico, liberali. Con l'evolversi degli obiettivi del regime vennero presi di mira anche sacerdoti cattolici e pastori protestanti, poi, via via, i testimoni di Geova, gli omosessuali, gli zingari, i delinquenti comuni bisognosi di quella che eufemisticamente veniva chiamata la risocializzazione politica. E, naturalmente, nell'occhio del tifone si trovavano gli ebrei. Ma non furono risparmiati neppure quei cittadini, magari iscritti al partito, che, infrangendo i dogmi della morale ufficiale, avevano osato intrattenere relazioni sentimentali o sessuali con persone appartenenti all'impura ed odiata razza ebraica. Pagina 29.